Я твой работник.
Contestualmente alla somministrazione dei vaccini è stato oggetto di disciplina normativa durante il periodo pandemico il tema del lasciapassare sanitario, rispetto a cui il governo è intervenuto in successione con diversi decreti legge. In particolare nel 2021 è stato reso necessario il possesso di questo documento per poter svolgere una serie di attività riguardanti l'aspetto, la vita sociale, diciamo, degli individui, per poi essere esteso questo obbligo nel giro di pochi mesi a larga parte dei servizi, nonché per l'accesso alle sedi lavorative. In particolare con i decreti 111 e 127 del 2021, l'obbligo del lasciapassare sanitario è stato esteso ai docenti e agli studenti universitari. Puoi parlarci di quello che è avvenuto all'interno della scuola rispetto all'introduzione di questa misura coercitiva?
La campagna vaccinale era iniziata nel 2021 e nella scuola stava procedendo anche con numeri di altissima adesione. Credo che tra i pubblici dipendenti sia rimasto poi il settore in cui la maggior parte dei lavoratori e delle lavoratrici si sono vaccinate. E quindi ha colto un po' tutti di sorpresa nell'agosto del 2021 il momento in cui arriva l'annuncio, che poi si trasforma nel decreto che lo rende attuativo, che sarebbe stato necessario avere un lasciapassare sanitario per poter accedere ai locali scolastici e svolgere le attività in presenza all'interno delle scuole, sia quelle di lezione, sia anche le riunioni che tornavano a essere in buona parte, almeno all'inizio del 21, in presenza. E questo ha creato indubbiamente un momento di smarrimento per chi invece non aveva optato per non aderire alla scelta vaccinale. Il Green Pass veniva concesso, come ricorderanno tutti quelli che erano su questo pianeta durante il periodo pandemico, o se si era vaccinati o se si effettuava un tampone presso una farmacia o un istituto simile, in quel caso il lasciapassare aveva durata di 48 ore. Questo significava per i singoli lavoratori e lavoratrici doversi sottoporre a questo tampone se non erano vaccinati ogni due giorni, e cercando il più possibile magari di anche qui librare se riuscivano in 48 ore a entrare a scuola per il terzo giorno, avere il Green Pass valido, quindi saltare un tampone, perché era comunque un costo. Agli inizi i tamponi avevano un costo di 15, 20, 25 euro. In quel momento ci furono dei tentativi anche di ragionare su come opporsi, ma non ebbero una particolare forza rivendicativa all'interno della scuola, salvo casi su quali magari torniamo poi più avanti. Nonostante la campagna vaccinale quindi continuasse ad andare per la scuola a gonfie vele, secondo quelli che erano i punti di vista dello Stato italiano e di chi gestiva la pandemia allora, verso la metà di novembre del 2021, dopo che c'erano state anche una serie di manifestazioni italiane di vario tipo contro il Green Pass, calcare la mano per cercare di far vaccinare anche quel 4% circa, perché era il 96%, se ricordo bene, l'adesione alla campagna vaccinale, venne imposto nella scuola, in tutti lo Stato italiano, l'obbligo vaccinale per i lavoratori dipendenti. E l'obbligo vaccinale in effetti venne poi fatto passare attraverso questo Super Green Pass, che era necessario per lavorare come dipendente, nel pubblico più che mai, perché appunto il controllo era da parte dei funzionari pubblici, dei dirigenti, di chi era preposto dai dirigenti a fare queste verifiche, il che creò anche poi tutta una disgregazione nel corpo del lavoratore e lavoratrice nella scuola, perché c'erano proprio gli schermi americani che stavano al controllo Green Pass la mattina. In pratica, quando viene introdotto il Super Green Pass, non c'era neanche più bisogno della verifica, perché in sostanza poi era una schedatura di massa da parte dei dirigenti. E quindi poi la questione più drammatica delle sospensioni scattò, diciamo, attorno alla metà di gennaio. Ci furono anche dei casi, alcuni finirono sui giornali, in cui i dirigenti scolastici, questo sarebbe anche peggio e illegittimo dal punto di vista delle procedure, dei loro collaboratori o dei lavoratori da loro indicati, a fronte del tentativo di entrare a scuola, di presentarsi a scuola per adempiere al proprio servizio, di lavoratori che erano sprovvisti di Super Green Pass, o che alla lettura, perché poi c'era anche questo aspetto, c'erano i macchinari preposti alla lettura del QR code e il software doveva essere sempre aggiornato con la schedatura eccetera, risultavano magari non in possesso, perché il paradosso era quello che c'è un tempo di caricamento anche del dato da parte di tutto il sistema sanitario nazionale, che in quel momento, ricorderete, era tutto ingolfato. Comunque succede che vengono allontanati, vengono chiamati carabinieri o polizia per allontanare dei lavoratori.
Ci furono docenti contrari al lasciapassare sanitario che vennero allontanati a forza, trascinati via dalle aule e dalle forze dell'ordine.
Adesso, per tutela del caso singolo che io conosco personalmente, ci fu un caso di un insegnante che non si sarebbe mai dotato in seguito di Super Green Pass, ma in quel momento, in punta di diritto per essere una parola grossa, di norma bizantina cavillosa, lui aveva ancora il diritto a entrare con il Green Pass normale, perché c'erano i famosi 5 giorni di franchigia. Tuttavia aveva fatto un tampone che non era ancora stato registrato, aveva solo il certificato cartaceo, ma sapevano tutti che non era propenso a ottenere il Super Green Pass, quindi quella mattina lì il lettore lo indica come indesiderato. Lui dice: no, io voglio entrare. Un bidello preposto dice: no, non entri. A quel punto lui entra lo stesso, ed è suo diritto, perché tra l'altro un bidello che dice a un lavoratore non entri non è un'autorità che può dirgli di non entrare, quindi quel lavoratore, non presentandosi in servizio, commetterebbe sì una mancanza rispetto al suo rapporto di lavoro. Quindi lui entra in classe senza fare la sua lezione, ma viene avvisato un vicepreste che gli intima di uscire dalla classe. Lui dice: no, io non esco dalla classe, questa è la mia classe, io sono assegnato a questa classe. Allora viene chiamata la polizia, che arriva prontamente. Quando arriva la polizia, lui a quel punto non oppone resistenza fisica, abbandona la classe, viene scortato nell'atrio. Poi lui continua a dire: guardate che io sono ancora in regola oggi. Vanno nell'ufficio del dirigente e risultava in regola. Qualche giorno dopo non lo sarebbe più stato, e quindi per chi ha l'idea che bisognava punire questi irresponsabili renitenti al Super Green Pass, la cosa poi non contava. Nei corridoi si diceva: ma tanto lui non l'avrebbe mai avuto. Gli studenti videro un docente accompagnato via dalla polizia. La storia e l'aneddoto è interessante, uno perché in qualsiasi è stata la condizione, un docente viene trascinato via dalla polizia in quel modo, lancia un messaggio da regime, ma poi per questa situazione di ipernormatività all'interno della quale ci sono regole, regolette, che poi una caratteristica che precedeva anche il Green Pass per quanto riguarda tutta la pubblica amministrazione, ma anche la vita normale di chi non lavora alla pubblica amministrazione, quella persona era ancora in regola. Nonostante questo, però, fu più forte l'idea di andare a colpire il presunto untore colpevole, proprio era l'idea di mostrare i muscoli. Questo sicuramente è una delle lezioni di quell'epoca. La solidarietà fu tutto sommato da corridoio o da messaggi su WhatsApp, ma non ci fu un'indignazione diffusa come uno si aspetterebbe. E questa è la lezione più drammatica. È stata qualcosa di esemplare. Adesso non vorrei fare della retorica da due soldi, andando a riprendere quella citazione apocrifa che viene sempre attribuita a Bertolt Brecht invece di un pastore protestante, Niels Möller, su: prima vennero a prendere gli ebrei, poi vennero a prendere gli zingari, poi vennero a prendere i comunisti, poi gli omosessuali, poi quando vennero a prendere me non era rimasto nessuno.
Si era dunque in presenza di una situazione per cui una parte del corpo docente, che si era opposta all'introduzione del lasciapassare sanitario, venne radicalmente esclusa dall'istituzione scolastica con tanto di decurtazione salariale. Questa parte di docenti sospesi, che quindi per settimane e mesi non hanno visto lo stipendio, a partire dalla primavera del 2022 sono stati progressivamente reintegrati a scuola, però demansionati.
Poi a un certo punto, attorno a marzo, ci fu questa circolare che prevedeva il reintegro non a contatto con, per quanto riguarda i docenti, perché per quanto riguarda il personale amministrativo il reintegro avvenne, quindi ci furono dei docenti che vennero messi a svolgere attività, diciamo, amministrativa o di supporto alla gestione della scuola. Un demansionamento con degli esiti anche paradossali per certi versi, per dire poi quanto il mondo reale dei rapporti tra colleghi dentro la scuola poi sia anche triste, perché c'erano appunto dei docenti che venivano tolti dalle classi, e per i docenti generalmente questo è visto come una cosa drammatica di demansionamento, però cosa potevano fargli fare? Ormai non ci sono più tanto le biblioteche, salvo qualche liceo classico, così sono tutte digitalizzate, quindi li mettevano in vicepresidenza a svolgere quelle attività che di solito fanno i vicepresi, cioè organizzare le sostituzioni, organizzare la gestione magari delle attività di progetto, tutte le cose che serve un po' da fare da gestione, che sembra da un lato un demansionamento per alcuni, per altri era una situazione in cui dicevi: ma come, questo qui che non si è voluto vaccinare lo mettono lì, prende lo stipendio lo stesso e fa delle cose che diceva il docente rancoroso e pieno di risentimento, io che volevo fare il vicepresidente non me lo fanno mai fare, lui è lì quasi fa il vicepresidente. Quindi questa era la situazione, ahimè, drammatica, no? Non dico che fosse tutto così, nel senso c'era anche chi diceva: sì, poveretti, li tolgono dalle classi, anche gli stessi studenti che li vedevano nei corridoi, perché magari per entrare a scuola non entravi da una botola, da un tombino, entravi da un ingresso, quindi gli studenti vedevano il loro insegnante e non lo avevano in classe, avevano un supplente in classe, e quindi una situazione davvero ha partorito delle stranezze pazzesche in nome di questo principio superiore, normativo, prescrittivo, di fargliela pagare. A un certo punto poi anche questa, diciamo, sospensione dall'attività didattica, dal contatto con il pubblico, siamo praticamente nel mese di maggio, a fine metà mese di maggio viene meno, e quindi i docenti rientrano poi gli ultimi giorni persino in contatto con gli studenti, almeno alcuni, non fu così per tutti, perché anche in quel caso poi l'applicazione della norma fu molto bizantina, bisognava capire come applicarla, non applicarla, ma era un po' liberi tutti, attorno alla fine di maggio c'era un po' il liberi tutti, stavano scadendo praticamente le seconde dosi o le terze dosi di chi aveva fatto la terza dose precocemente, l'aveva fatta magari a novembre perché durava 6 mesi, quindi stavano scadendo, diventava un pasticcio complessivo, il legislatore, usiamo questa espressione astratta, ma insomma chi sta al potere fece passare il messaggio, insomma dobbiamo venirne fuori, perché sennò bloccava la scuola. In realtà tutta quella capacità di resistenza che era mancata prima, se si fosse voluto la si faceva venire fuori a giugno, perché bloccavi gli scrutini, cioè, no, non sono scaduta la certificazione, no, non ci sono, mi spiace, guardate che mi è scaduto il Green Pass da malattia. Ecco, se si fosse voluto lì si poteva bloccare, ma purtroppo la soggettivazione è stata molto debole, cioè tra virgolette gli eroi sono stati quelli che hanno tenuto duro sul principio, ma lo hanno fatto in condizioni di grande isolamento.
Secondo te perché l'istituzione scolastica si è rivelata un contesto così idoneo per implementare una sperimentazione di questo tipo?
Posso fare delle riflessioni rispetto a due elementi, uno generale che sovrastava la scuola e uno interno alla scuola. Il discorso generale, lo si sa, è che la gestione della pandemia fu sin dall'inizio, diciamo, interpretata in chiave bellica, no? la guerra contro il virus, poi la militarizzazione dell'immaginario passava attraverso appunto la catena di comando, gli ordini, il linguaggio bellicistico, la mobilitazione, uniti, l'union sacrée dal punto di vista politico, il fatto che poi ci fu nella gestione draghiana, quindi parliamo di inizio 2022, quando iniziò il governo Draghi della pandemia, ci fu appunto il generale Figliuolo a gestire tutta la campagna vaccinale, quindi la presenza dei militari nelle scuole, proprio denunciata anche da alcuni docenti un po' in tutta Italia, perché c'erano luoghi di assembramento, arrivavano i militari, cose di questo tipo, era un elemento di contesto che sovrastava la scuola. Dentro la scuola io penso che di per sé, vabbè, non questo dico una banalità, la scuola è un'istituzione di quelle totali, quindi sono propense ad accettare il disciplinamento, la gerarchizzazione. Poi la scuola probabilmente negli anni tra il 68 e la fine degli anni 70 aveva saputo anche sprigionare delle energie diverse, non disciplinanti. Qualcosa di quello rimane nella scuola. Cito un aneddoto paradossalmente per spiegare come i docenti sono molto simili, lo dico facendone parte, quindi la cosa mi riempie di vergogna, sono molto simili ai carabinieri, che sono usi a obbedir tacendo. Nella scuola in cui lavoravo all'epoca avevamo condotto, prima della pandemia, una battaglia contro il beige per firmare l'ingresso, nel senso che i docenti, questa sembra una cosa corporativa, non sono obbligati a avere un cartellino da timbrare, un badge, come hanno invece i lavoratori ATA, i bidelli, i segretari, gli amministrativi, i tecnici, perché il docente ha il registro elettronico che attesta, registro cartaceo volendo, poi adesso elettronico, che attesta la sua presenza. Abbiamo fatto una battaglia e quindi una minoranza risoluta di una trentina di persone rifiutavano di timbrare l'ingresso a scuola. Ecco, quando arrivò il Green Pass, io mi opposi, no, all'uso del Green Pass all'inizio, mi feci anche buttare fuori per la prima volta che si doveva entrare a scuola, non era il primo settembre, era l'8 settembre, data italiana abbastanza nota per le vicende del 1943, mi feci buttare fuori da scuola. Quello che mi ferì fu vedere quei miei colleghi che avevano fatto questa battaglia, possiamo chiamarla corporativa, che rifiutava l'uso del badge per entrare a scuola, che invece passavano il Green Pass. Ma rifiutavamo il badge come forma di controllo, adesso che ti arriva il Green Pass, che è una cosa ben peggiore che il badge dell'istituzione scolastica, che è una sciocchezza, lo passi. Ecco, nella scuola c'è un po' questa propensione ad accettare la gerarchia, ad accettare un po', il disciplinamento, perché la funzione della scuola a lungo è stata quella, disciplinare, e i docenti e i lavoratori l'hanno introiettata e l'accetta. Qualcuno certo era critico, però dice ma non è che se mi oppongo a questo cambia qualcosa, e quindi fu questo modo un po' gregario di vivere quella vicenda che permise gran parte del suo sviluppo, anche perché opporsi era proprio qualcosa di semplice all'inizio. Se fossero rimaste fuori dozzine, quindicine di persone, era comunque un gruppo minoritario, una scuola a 150 docenti. Se ne rimangono fuori 12 vuol dire che sono il 6-7%, l'8%, però era significativo. Restare fuori da soli, farsi sospendere, poi ma sei solo, non lo vuoi neanche far sapere, con quella timore che di essere giudicato, ha reso la battaglia molto atomizzata, che è un po' il senso anche dell'ideologia neoliberale, che ti rende sempre individui consumatori che fanno le loro scelte. Il Green Pass stesso soggiace a questa logica, no? Sei responsabile tu delle tue scelte, quello che fai determina il tuo passaporto sanitario. Ecco, tutte queste cose qui che scaricano sul singolo, da un punto di vista proprio di responsabilità, quelle che sono delle dinamiche invece che hanno sempre a che fare con il sociale, con le persone che ti stanno attorno, sono state nella scuola recepite bene, perché la scuola è propensa ad accettare questo.
Si può dire che lo Stato, lungi dall'essere un Leviatano Moloch, in quella fase ha adottato un governo empirico, buttando l'esca e vedendo se si abboccava all'amo, e di fatto riuscendoci. Va ricordato che una delle strategie di governo in quel periodo fu quella di sostituire gli insegnanti sospesi con giovani, talvolta non laureati, iscritti alle MAD.
Diciamo che le due cose stavano insieme, nel senso che non c'era il Leviatano impressionante a cui tutti davano ubbidienza, però questo governo, diciamo, che passava attraverso dispositivi, attraverso la frammentazione atomistica, poi ogni tanto si ripresentava sotto la forma del Leviatano, come dicevamo prima, quando ti arrivavano appunto le guardie a portarti fuori da scuola. Dal punto di vista della frammentazione, la cosa che accennavi e fu vera. Io conobbi poi dei supplenti giovanissimi che erano anche, diciamo, contenti, cioè non avrei mai avuto l'opportunità di lavorare se non fosse che qualcuno si è fatto sospendere nel posto che io occupo, no? Quindi la guerra dei capponi di Renzo, la guerra degli uni contro gli altri, della frammentazione più totale. Non che per forza chi lavorava era contento che qualcuno fosse sospeso, ci mancherebbe, però diceva l'opportunità mi è arrivata per questa ragione. Si costruirono delle reti all'epoca che furono già subito stritolate dal meccanismo sempre più normativizzante, per cui suddivideva in categorie diverse e soprattutto poi dall'illusione che circolò in una parte di chi allora voleva provare ad opporsi che ci fossero delle soluzioni altrettanto normative, no? Il ricorso, l'appello, un avvocato che ha trovato un cavillo per il quale poi ci sarà un giudice, come si dice, un giudice a Berlino, ci sarà pure un giudice a Berlino che ti dà ragione. Ecco, queste cose comportarono un po' anche lo sgretolarsi delle reti che si erano costruite. Quelle reti però clandestinamente un po' sopravvissero, almeno fino prima del Super Green Pass, anche alle manifestazioni, gli scioperi, ci si dava l'appuntamento, anche con persone che non avevano mai scioperato, e poi ci si trovò un po' soli e isolati. Come dicevo, quando si arriva un po' a liberi tutti, al settembre poi del 22 non c'è più l'obbligo di nessun pass sanitario per entrare a scuola, ecco che c'è un po', come dicevi, di rimozione, vale a dire che chi si è sentito stritolato e ha cercato la soluzione poi molto individuale, perché chi era sospeso non è che ci fossero, anche se ci cercò di farlo, in alcuni ambiti nella sanità si fece anche di più, di fare un po' di casse di resistenza, cose del genere, però chi fu sospeso doveva cercare di capire come sopravviveva da solo. Quindi questo isolamento credo che abbia provocato soprattutto risentimento e soprattutto, diciamo, una sfiducia latente nei confronti sia dell'organizzazione collettiva ma questo secondo me sarebbe il male minore, nei confronti diciamo delle capacità di mobilitazione. Credo che un'elaborazione collettiva di questo non è ancora mai stata fatta.